La città di Torino presenta Dentro la musica, un percorso di preparazione all'ascolto della terza sinfonia eroica di Beethoven. Benvenuti a Dentro la musica. Questo percorso di preparazione all'ascolto della terza sinfonia di Beethoven è realizzato in occasione dell'esecuzione a Mito Settembre Musica, il 24 settembre prossimo, della terza sinfonia con l'Orchestra Nationale de France diretta da Kurt Masur. Dentro la musica vi propone, oltre a questa audioguida in cinque parti, anche una videoguida di introduzione alla lettura della partitura, semplificata e orientata ai soli fini dell'ascolto attivo. All'indirizzo internet www.comune.torino.it/dentro-la-musica troverete tutte le indicazioni per poter scaricare il materiale di accompagnamento a questa iniziativa. Fra qualche istante potrete ascoltare la prima delle cinque parti della guida all'ascolto curata dal professor Giorgio Pestelli, con un inquadramento storico-musicale del periodo in cui viene composta l'eroica ed una breve panoramica dei quattro movimenti della sinfonia. Nella seconda e terza parte verrà analizzato in dettaglio il primo movimento, Allegro con brio. Nella quarta, il secondo movimento con la celebre marcia funebre. Nella quinta, infine, sono presentati il terzo e quarto movimento dell'opera sinfonica. Sempre nella serata del 24 settembre a Lingotto, Kurt Masur dirigerà anche la quinta sinfonia in do minore, opera 67. Di questa celeberrima sinfonia ci parlerà brevemente il professor Pestelli nella sesta ed ultima parte di questa guida. Per poter seguire al meglio Dentro la musica, vi consigliamo di ascoltare dapprima tutta la sinfonia, soprattutto nel caso in cui non la ricordassimo. Dopo aver seguito la presentazione dell'Allegro con brio, tornate subito ad ascoltare tutto il primo movimento della sinfonia e ricollegate quanto vi è stato illustrato ai vari momenti dell'esecuzione. Proseguite così anche per gli altri movimenti. Al termine sarete pronti per alzare il vostro livello e passare ad ascoltare con gli occhi con la seconda opportunità preparata da Dentro la musica. La lettura della partitura di una composizione musicale potrebbe sembrare a prima vista qualcosa di eccentrico, inutile e comunque difficile. Quello che proponiamo è un livello di lettura orizzontale della partitura che, a dispetto di un piccolo sforzo, dà all'ascoltatore una visione, una percezione straordinaria della musica ascoltata. Se ci passate il paragone, sarà come quando leggiamo il testo di una canzone inglese di cui sappiamo a memoria la melodia, ma le cui parole ci sfuggivano. Ci accorgiamo della ricchezza del discorso musicale e, conoscendo i particolari, possiamo meglio apprezzarne l'insieme. Le conoscenze musicali necessarie per questo livello sono davvero minime e di facile acquisizione. Ovviamente la lettura della partitura, per noi che non abbiamo approfondite conoscenze teoriche, non può essere svolta con profitto al primo passaggio. Si tratta dapprima di ascoltare, associare le note ascoltate alla loro scrittura, un po' al contrario di quello che accade ai musicisti che suonano le note che leggono. Noi dovremo abituarci a sentire le note e soprattutto i ritmi ed associarle alla scrittura musicale che abbiamo davanti. Seguiteci dunque, dopo aver ascoltato la guida del professor Pestelli, anche nell'altra guida alla lettura della partitura. Dopo questa esperienza, con o senza partitura, l'ascolto della musica della terza sinfonia in particolare non sarà più lo stesso. Ed ora il professor Pestelli ci presenta l'eroica.
La terza sinfonia di Beethoven è scritta tra i 30 e i 32 anni, nel pieno quindi delle forze creative del compositore. È una delle più, così, una pietra miliare nella storia della musica, non solo nel genere sinfonico, ma proprio nel linguaggio musicale stesso, che quasi è nato a contatto con questa grande opera. Porta il sottotitolo, è conosciuta da tutti come Sinfonia Eroica. Beethoven a un certo punto la voleva chiamare Sinfonia Bonaparte, proprio dando questo nome. E questo nome è un po' il simbolo, ecco, della quantità di energia vitale che c'è rappresa dentro. Beethoven voleva scrivere una sinfonia dedicandola a questo personaggio, il generale Bonaparte, che portava in tutta Europa un'aria nuova di rinnovamento, di ideali moderni, amatissimo da tutti i giovani. se non che dopo qualche anno Bonaparte si fece incoronare imperatore e Beethoven, che era di spiriti repubblicani e plutarchiani, stracciò questa dedica e chiamò poi la sinfonia semplicemente eroica. Però qualche anno dopo, scrivendo a un editore, gli diceva: a suo tempo io l'avevo concepita come dedicata, intitolata a Bonaparte. E, a parte, è giusto ricordare questo nome, perché in realtà dentro quest'opera c'è veramente una forza di energia rinnovativa che è paragonabile a quella di questo personaggio mitico. Ma c'è un altro personaggio mitico che è vicino a questa sinfonia, che è Prometeo, perché Beethoven ha riutilizzato in questa composizione dei temi musicali che aveva concepito per il balletto Le creature di Prometeo. Quindi guardando di fuori l'opera potremmo dire che queste due figure, una mitica lontana, il dio Prometeo che dà agli uomini il fuoco, che li crea, che li fa progredire nella scienza, e un mito moderno, quello del generale Bonaparte, che soffiano tutti e due dalla parte del genio creativo di Beethoven, che da parte sua ci mette questa torrenziale, appunto, energia. Ora, questa sinfonia l'ha occupato a lungo, ci ha lavorato per un paio d'anni, cosa che nel mondo moderno sarebbe consueta, ma che a quei tempi, quando le sinfonie si facevano in alcune settimane, qualche mese, tutto al più, dedicare 2 anni di composizione tra il 1802 e il 1804 era senza dubbio un fatto nuovo. Beethoven, oltre le prime 2 sinfonie, che sono importanti, ma certo non hanno la portata di questa, aveva però scritto sonate per pianoforte, variazioni di grande importanza, e soprattutto delle variazioni per pianoforte su un tema che sta nel balletto di Prometeo, che ritorna nella nostra sinfonia. E quindi questa opera pianistica era stata una specie di banco di prova della grande sinfonia. La prima idea che si può dare di questa sinfonia è l'impressione della grandezza, proprio la magnitudine, le proporzioni colossali. Il primo movimento è il più lungo di tutti i tempi di Beethoven, dopo quello della nona sinfonia. Quindi siamo già su dimensioni che fanno pensare a un Bruckner, a un Mahler, alle sinfonie del tardo Ottocento. Ma direi che più che la grandezza che aveva colpito subito i contemporanei, quello che ancora oggi ci lascia veramente con la bocca aperta è il valore della attività, di come tutto sia attivo in quest'opera, che non ci sia nulla che riposi sul già dato. E per questo dicevo, il linguaggio musicale si è formato a contatto con l'idea di quest'opera, in quanto che è diventato sensibile e ultrasensibile proprio, e in cui tutto si muove, tutto diventa, il valore principale è proprio quello dell'attività, di essere attivi. In fondo l'ottimismo beethoveniano si traduce poi in questo senso di fare continuamente, di far fare al linguaggio musicale tutte le avventure possibili. Questo senso di avventura e di attività che percorre tutta la sinfonia è naturalmente evidentissimo nel primo movimento, che appunto con le sue dimensioni rappresenta proprio benissimo questo giro del mondo proprio che il linguaggio, i temi musicali fanno attraverso quest'opera. Come in tutte le sinfonie c'è poi il secondo movimento, che di solito appunto è un adagio andante, e qui è un adagio colossale anche questo, è la famosissima marcia funebre, e cioè un tempo che celebra la morte di un eroe, e anche questo molto ampio, molto sviluppato, e che comunque incarna proprio l'idea, diciamo, quello che il primo movimento vede come attività materiale di elaborazione, il secondo movimento lo traduce in un'attività tutta ideale, ecco, di esaltazione dell'eroe morto per la patria, ovviamente, o per i più alti valori. Il terzo movimento è uno scherzo. Anche qui Beethoven mette una esagerazione in questo tempo. Di solito lo scherzo, che risentiva ancora del minuetto, aveva un andamento più rapido, ma non rapidissimo. Beethoven qui invece mette un andamento rapidissimo, una corsa veloce, il tre quarti viene contato addirittura in uno, e anche qui aprendo la via a quello che Mendelssohn farà poi nel suo scherzo delle sue opere, riferendosi a personaggi fiabeschi e velocissimi. Quindi è un movimento, questo qui dello scherzo, rapidissimo, che al centro ha una specie di trio in cui suonano tre corni. Questo è anche un fatto nuovo, perché i corni, come gli si strumenti a fiato a quest'epoca, si usavano sempre a coppie, a due al massimo. E tant'è vero che Beethoven, mandando la sinfonia all'editore, dice, lo mette in guardia e gli dice: ci vogliono per quest'opera tre corni, e usa appunto i tre corni per fare dei richiami, degli appelli quasi boscherecci, ecco, in questo trio. E poi finalmente c'è il finale, in cui appunto Beethoven riutilizza quel tema usato nelle creature di Prometeo, e quindi simbolico di questa figura mitica, e facendone appunto un misto di fuga, di forma sonata, mescolando tanti generi e in qualche modo richiamandosi al finale della sinfonia Jupiter di Mozart, dove sonata, fuga, stile antico e stile moderno si mescolavano. Possiamo anche dire che di questi quattro movimenti sono tutti, ciascuno di per sé, completo. Cioè ogni blocco è un viaggio completo e conchiuso, e in questo la terza sinfonia si distingue dalla quinta sinfonia di Beethoven e da altre sinfonie, in cui invece il percorso va dal primo movimento al quarto all'ultimo sempre progredendo. Cioè il primo movimento si spiega nel secondo, il secondo nel terzo, e finalmente l'ultimo spiega tutto. Invece nella terza sinfonia, come anche un po' nella sinfonia pastorale, ogni movimento in sé concluso. Sono queste le due grandi forme generali delle sinfonie, delle nove sinfonie di Beethoven. La terza appartiene proprio a questo genere. Ognuno dei quattro movimenti è in sé un mondo completo ed esaurito.
Termina così la prima parte della guida all'ascolto alla sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 55 di Ludwig van Beethoven. La seconda parte sarà dedicata all'analisi musicale del primo movimento Allegro con brio.